e 16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta, con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità, e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Beh, con il messaggio di oggi si conclude questa breve serie di sermoni intitolata Vivere negli ultimi giorni, che ho voluto ripredicare a distanza di anni, perché ritengo che sia qualcosa da tenere presente. Vi ricorderete, abbiamo iniziato con la considerazione di ciò che Paolo voleva che Timoteo sapesse. Devi sapere queste cose, devi sapere che noi viviamo negli ultimi giorni. E devi sapere che questi giorni, che questi tempi, che questo periodo di tempo che intercorre tra la prima venuta di Cristo e il suo ritorno saranno tempi furiosi, difficili, e che ci sarà un progresso e un continuo avanzamento nel male da parte di tante persone, così come ci sarà certamente la continua presenza della Chiesa e quindi un progresso nel bene di quelli che amano e temono il Signore. Ma devi sapere che gli uomini che vivranno in questi ultimi giorni sono persone che avranno un certo carattere, e lì vengono descritte le caratteristiche degli uomini degli ultimi giorni nei termini più foschi e terribili che noi possiamo immaginare. Persone empie, persone egoiste, persone miserabili, persone amanti della vanità, del denaro, di se stesse, persone ipocrite. Infatti viene descritta anche la religiosità prevalente in questi ultimi giorni, una religiosità fatta di forme esteriori, una religiosità che non ha la potenza della pietà, una religiosità che è fasulla, destinata a scomparire, fatta più di parole che di fatti. E poi abbiamo visto quello che Paolo dice a Timoteo che avrebbe dovuto fare, non solo quello che avrebbe dovuto sapere, ma anche quello che avrebbe dovuto fare. La prima cosa: tenere d'occhio e mantenere vivo il ricordo e l'esempio suo e di tutte quelle persone che avevano seguito Cristo da vicino. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia dottrina, eccetera. Quindi Paolo dice: tu hai avuto un buon esempio, attieniti a quello, fai come ho fatto io. E questo abbiamo visto che è importantissimo. Nella Chiesa di tutti i tempi è necessario che ci siano persone che possano dire: non solo credete quello che crediamo noi, ma fate quello che facciamo noi. E poi abbiamo visto domenica scorsa necessità di rimanere saldi nella verità rivelata, nella scrittura. Perché, come, che cos'è, ecco, una buona visione del mondo, una buona pratica, buoni risultati, una buona parola, queste cose sono già state dette. Le ultime cose che considereremo è quello che Paolo dice a Timoteo di fare. L'invito all'azione continua, perché è compito di Timoteo pensare alla propria salvezza, ma non solo alla propria salvezza. Timoteo, ti devi salvare tu, ma non ti devi salvare tu solo. Tu sei uno strumento di salvezza, tu sei un proclamatore della salvezza, tu sei un testimone della salvezza. Timoteo doveva essere un testimone. E in realtà, fratelli, questa è una delle domande che mi sono posto fin dal primo momento quando il Signore mi ha salvato, quando ho cominciato a sperimentare dopo poco tempo la potenza della tentazione. Ho detto: Signore, è così bello conoscere te, servire te, camminare con te, amare te, ma è così pericoloso camminare in questo mondo, essere sottoposti a tante tentazioni. Sono giovane, ho 20 anni, resisterò, continuerò ad essere fedele fino alla fine. Nella mia vita ho iniziato tantissime cose e non ne ho portata nessuna a compimento. A quell'epoca dicevo veramente così. E questa è stata la mia preghiera. Ho detto: chi mi darà la certezza che riuscirò a portare a compimento il mio cammino cristiano, che persevererò fino alla fine? Queste erano le mie domande da cristiano poco istruito, ma sinceramente preoccupato che la forza della tentazione potesse trascinarmi via. E una delle ragioni per la quale ho immediatamente capito che il Signore, non ci, dopo averci salvati, non ci porta con sé nel cielo, è il fatto che Lui vuole che noi rimaniamo su questa terra per essere Suoi testimoni. C'è un lavoro da fare. Perché quando il Signore vi ha salvati non vi ha portato con sé? In fondo avevo ottenuto lo scopo, no? Eravamo perfettamente santi perché ci aveva santificati in Cristo. Beh, Lui ci lascia su questa terra perché abbiamo un compito, un lavoro da fare. Non solo finché mangiamo, beviamo, ci riproduciamo, abbiamo una famiglia e tutto il resto. Certo, anche questo è il nostro compito, lavorare, glorificare Dio in tutto quello che facciamo, ma noi abbiamo il compito di essere Suoi testimoni. Abbiamo il compito di annunciare la verità ad altri. Abbiamo il compito di essere messaggeri di Dio in questo mondo. E dobbiamo sapere come comportarci in questi ultimi giorni per essere degni testimoni di Cristo, degni testimoni del Signore. Ci sono rivolti a Timoteo nove imperativi, ci sono 9 imperativi, e questi 9 imperativi sarebbero tutti quanti da studiare uno dopo l'altro, no? Predica, insisti, esorta, rimprovera, e poi ancora sopporta, svolgi il compito dell'evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. 9 imperativi in questo passo, tutti quanti dovrebbero essere studiati con attenzione. Non possiamo farlo. Magari qualche momento, quando ricomincerò a esporre prima e seconda Timoteo, lo faremo. Ma qui quello che è importante comprendere è che questa descrive la condotta che non solo Timoteo, ma ognuno di noi che vive negli ultimi giorni deve tenere. Il mio messaggio di questa mattina si può riassumere in 5 domande molto semplici. Cosa dobbiamo fare? Perché dobbiamo farlo? Quando dobbiamo farlo? A chi dobbiamo farlo? E come dobbiamo farlo? Cosa, perché, quando, chi, a chi, come? E la prima è questa, il nostro dovere. Qual è il nostro dovere? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, prima di tutto e soprattutto, parlare della parola. Parlare la parola. Qui Timoteo viene scongiurato di predicare la parola. Ora, predica la parola è un termine tecnico. Kerusso è il verbo utilizzato, che è l'attività del kerux, che è l'attività dell'araldo. L'araldo era un personaggio che nell'antichità era una sorta di ambasciatore del re, di una persona importante, che era mandato, aveva l'autorità del re, aveva il sostegno del re, aveva le parole del re. Se veniva ucciso un araldo, era come se si uccidesse il re. E l'araldo non poteva prendere di propria iniziativa e aggiungere o togliere qualcosa al messaggio del re. Doveva andare e proclamare fedelmente quello che il re o chi lo mandava lo aveva inviato. Quindi aveva un parlare autorevole. Quando arrivava un araldo, un messaggero del re, non era come se, insomma, uno accende la televisione e sente il telegiornale e parla quel giornalista, poi ne giriamo un altro telegiornale e sentiamo un altro che dice una cosa completamente diversa. No, lì c'era il messaggero ufficiale inviato dal re, che aveva un messaggio dal re, da parte del re, e tutti avrebbero dovuto ascoltarlo. E ovviamente qui Paolo utilizza questo termine: predica la parola, fai l'attività, svolgi l'attività di questo messaggero del re dei re e del signore dei signori. E questo ovviamente si riferisce a Timoteo, che era un ministro del Vangelo. È qualcosa che ha a che fare con il suo speciale compito. Però, sebbene queste cose si applichino in modo speciale a Timoteo, primario a Timoteo, poi a tutti i ministri del Vangelo, c'è però un comandamento, o comunque un dovere, che è di ciascuno di voi, che è quello di parlare della parola. Perché questa è una cosa importante. Vi ricordate come è iniziata la Chiesa di Antiochia? La Chiesa di Antiochia non è iniziata perché c'è stata una società missionaria che ha mandato un missionario o che ha sostenuto un missionario perché iniziasse un'opera nella grande città di Antiochia. Ma c'era stata una persecuzione, i credenti di Gerusalemme erano stati dispersi, arrivarono lì ad Antiochia, e se leggete dal capitolo 11 di Atti degli Apostoli, al versetto 19, è scritto che questi credenti che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, Cipro e Antiochia annunciando la parola. Questo termine non è cherusso, ma è parlando, si potrebbe dire proprio, tradurre così, parlando la parola. Significa che non è che se ne salirono su un pulpito e cominciarono a predicare, ma era la loro attività quotidiana, nelle normali attività, mentre tenevano il loro commercio, mentre avevano a che fare con le persone, mentre, facevano una passeggiata al parco, non lo so se la facevano, ma in ogni caso, nelle attività rutinarie e normali della vita, queste persone parlavano di chi? Di colui col quale poi furono identificati. Vi ricordate che fu a Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, che significa schiavi di Cristo, appartenenti a Cristo. Annunciavano Cristo, parlavano di Cristo. Cristo era il loro argomento primario e più importante della loro vita, era nei loro pensieri, era nei loro cuori, era nella loro bocca. E ognuno di noi parla la parola anche quando non parla. Infatti l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, nella seconda Corinzi, dice che tutti quanti loro erano una lettera di Cristo, letta da tutti quanti gli uomini, una lettera di raccomandazione del loro ministero, del suo ministero. Lui in qualche modo diceva, si vantava in questo modo di loro e diceva: la nostra lettera siete voi, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti quanti gli uomini, cioè voi, la vostra chiesa, la chiesa di Corinto, è una dimostrazione che noi siamo dei veri servi del Signore. È noto che voi siete una lettera di Cristo scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito di Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. In altri termini, la Chiesa di Caltanissetta è qualcosa che rispecchia il carattere del ministero che ha ricevuto, e i credenti di Caltanissetta sono una lettera di Cristo, letta da tutti quanti gli uomini. Voi testimoniate di Cristo per la sua gloria o per la sua infamia nel modo in cui vi comportate, e anche per l'onore o l'infamia di chi vi serve, quando parlate e quando tacete, quando agite. Questo è il senso, cioè noi siamo testimoni, siamo persone il cui nome è legato a Gesù Cristo, e voi avete il dovere di annunciare la parola. Questo non significa che tutti si devono improvvisare predicatori, non era vero nella Chiesa antica, dove era chiara la distinzione tra apostoli, pastori, diaconi e il popolo, e non è vero neanche adesso. C'è un senso in cui io devo annunciare la parola e ho il dovere di farlo, che è diverso dal vostro. E io sono responsabile in un modo diverso da come voi siete responsabili di annunciare la parola. Ma ricordatevi che ogni membro contribuisce alla condivisione del messaggio con tutte le persone con cui viene in contatto. Mercoledì siamo stati commossi dal fatto che Israel ha voluto regalare un opuscolo del Vangelo di Gesù Cristo alla sua insegnante, e ha scritto una breve lettera di accompagnamento spiegandole perché voleva regalare questo opuscolo sul Vangelo, che per lui era la cosa più importante, la cosa più bella. La esortava a leggerlo, a meditarlo, a riflettere su quelle cose, a pregare, e le ha dichiarato il suo affetto. Stamattina, quando mi sono incontrato con lui, gli ho detto: dimmi la verità, la tua professoressa si è messa a piangere? Ha detto sì. Ognuno di noi dovrebbe fare così. Abbiamo il dovere e la gioia di poter condividere con le persone che più ci stanno accanto e vicine il Vangelo. E una chiesa che cresce è una chiesa che testimonia. Una chiesa che rimane stagnante è una chiesa dove c'è poca testimonianza di questo genere. Predicate la parola, condividete la verità. Quando incontrate una persona nuova, e quando i vostri vicini, i vostri colleghi, le persone che stanno accanto mostrano dei bisogni, non confortateli come tutti quanti gli altri li conforterebbero. Le pacche sulle spalle gliele sanno dare tutti quanti. ma voi date loro il Vangelo, perché il Vangelo è la speranza del mondo, perché il Vangelo è la salvezza e la potenza di Dio per chiunque crede. E noi sappiamo che cos'è il Vangelo, è un tesoro che non dobbiamo tenere soltanto per noi, è un tesoro che dobbiamo regalare, è un tesoro che dobbiamo mostrare, è un tesoro che dobbiamo apprezzare e dare anche ad altri. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo parlare la parola. Se Timoteo era un araldo, voi non lo siete, ma ugualmente avete il dovere di dare la verità del Vangelo a coloro che vi stanno accanto. Gli operai sono pochi e la messe è pronta per essere mietuta. E quindi per questa ragione ognuno di noi ha il dovere di annunciare il Vangelo. Perché dobbiamo farlo? Ma per quale ragione dobbiamo farlo? Qui Paolo dà due ragioni e fondamentalmente una sola. Cristo ritorna. E siccome Cristo ritorna, al suo ritorno accadranno due cose. Prima di tutto ci sarà il giudizio e poi ci sarà anche la ricompensa. Perché dobbiamo quindi annunciare il Vangelo? Perché Cristo ritornerà per giudicare e ricompensare. Paolo qui usa un verbo che è molto forte, estremamente forte, diamarchiuromai, il verbo che viene tradotto qui, ti scongiuro, quello che c'è all'inizio del capitolo 4, che significa letteralmente ti do un incarico solenne, un compito religioso, di dare una solenne testimonianza. Non è un consiglio, non è una semplice esortazione, è un peso, è un macigno che Paolo sta mettendo sulle spalle di Timoteo. E in questo compito io chiamo a testimone Dio Padre e Gesù Cristo. Non è semplicemente un compito che io ti do nel segreto, ma è qualcosa che ti sto dando al cospetto del Padre, il creatore di tutte le cose, e del Figlio, il Salvatore, colui che è morto in croce. Fai questo. C'è la realtà del giudizio. Ti scongiuro davanti a Dio e a Gesù Cristo che deve giudicare i morti. Quindi c'è la realtà del giudizio. Cristo verrà e Cristo verrà come giudice e gli uomini dovranno rendere conto di tutto quello che hanno fatto. Tutti gli uomini, voi ed io, tutti gli uomini. E sarà il giorno della resa dei conti. Oggi gli uomini possono provare a mentire gli uni gli altri, ma in quel giorno le menzogne saranno scoperte. Oggi gli uomini si possono nascondere nel segreto delle loro camerette, o quando pensano di non essere visti da nessuno, ma in quel giorno tutto sarà proclamato dai tetti. Nel giorno del giudizio, veramente, ogni cosa sarà chiara. Oggi possiamo essere perplessi. Vi ricordate la perplessità del salmista Asaf, che vedeva gli empi prosperare e persone malvagie, disoneste, ladre, prevaricatori, usurpatori, sempre prosperare nella ricchezza, nella gioia, non gli tocca neanche la malattia. Io invece sono qui che mi tormento ogni giorno. E poi dove risolse il suo problema? Dove trovò pace? Asaf trovò pace e risolse il suo problema della presenza del male e della prosperità degli empi permessa da Dio quando lui entrò alla presenza del Signore. E quando considerò la fine di costoro, quando considerò il fatto che Dio li avrebbe portati via, li avrebbe spazzati via, che la fiumana del giudizio di Dio li avrebbe fatti cadere come quella casa costruita sulla sabbia, che il fuoco del giudizio di Dio avrebbe bruciato le loro opere vane, che la giustizia di Dio avrebbe manifestato la loro impietà. E questo giudizio ci sarà. E quando noi vediamo gli uomini che perseverano nelle loro menzogne, nelle loro, nei loro sotterfugi, quando vediamo le persone che perseverano nella loro falsa religiosità, nella loro ipocrisia, noi dobbiamo ricordare loro e parlare loro del giudizio di Dio, dell'ira di Dio, non per farli spaventare come si farebbe con i bambini, ma con grande solennità, con grande serietà. Vi ricordate cosa ha detto Gesù? Negli ultimi giorni sarà come ai tempi di Noè, la gente vivrà normalmente, andrà a marito, prenderà moglie, si lavorerà, farà le proprie cose, ma a un certo punto, come al tempo di Noè, arrivò il diluvio e li spazzò via tutti. E questo è quello che succederà. E voi pensate che Dio lo ha fatto nell'antichità, Cristo lo ha promesso e ha paragonato il tempo del suo ritorno a quello di Noè e non lo farà ancora? Come puoi pensare che la farai franca? Io speriamo che me la cavo. C'è molta gente che pensa così. Vabbè, ci sarà il giudizio, ma no, se Dio dovesse giudicare me per le mie opere, se mi dovesse trovare al di fuori di Cristo, la fiumana del suo giudizio mi trasporterebbe via. E così farà con te, se non sei in Cristo, se la tua vita non è nascosta in Cristo, c'è il giudizio. Ma io, in fondo, non sono cattivo come gli altri. Nessuno di noi, con la propria giustizia, può essere accolto da Dio. La nostra giustizia, la tua giustizia, è un panno sporco, dice la parola del Signore, davanti al Signore. Quindi dobbiamo ricordare loro che c'è un giudizio e che il giudice di tutta la terra non commetterà ingiustizie. Così lo ha chiamato Abramo. Vi ricordate quando c'era venne a sapere della distruzione di Sodoma? Abramo, fin dall'antichità, si rivolse a Dio dicendo: il giudice di tutta la terra farà egli ingiustizie, farà morire con l'empio anche il giusto. E Gesù ha confermato che tutto ciò accadrà, parlandoci, dandoci delle tremende e vivide illustrazioni di quello che sarà il giudizio. Il re tornerà, siederà sul suo trono glorioso, e nel libro dell'Apocalisse ascoltate che cosa viene detto a proposito del giudizio. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. Ascoltate, ragazzi, ascoltate tutti voi. E la terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, ascoltate, grandi e piccoli. C'erano bambini davanti al trono di Dio. C'erano vecchi davanti al trono di Dio, ci saranno bambini, ragazzi, vecchi. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. E i libri furono aperti. E fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E ascoltate, se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E la domanda è: il tuo nome è scritto nel libro della vita? Chi ha il proprio nome scritto nel libro della vita? È colui e colei, piccolo o grande, che ha riposto la propria fiducia in Cristo Gesù. che se dovesse essere giudicato secondo le proprie opere sarebbe gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, ma se il tuo nome è scritto nel libro della vita, se la tua fiducia è riposta in Cristo, quello è il lascia passare per la vita eterna. Perché? Perché dobbiamo predicare Cristo? Perché dobbiamo dirlo? Perché il Signore verrà per giudicare, e il suo giudizio è una realtà, ma il Signore verrà anche per premiare. Infatti, se leggiamo con attenzione questo testo, Paolo non solo menziona il giudizio, ma parla della sua apparizione e del suo regno. E se leggete con attenzione il capitolo, seconda Timoteo, vedrete che parlando dell'apparizione e del regno di Dio, sia al versetto 18 del capitolo 4 che al versetto 8 del capitolo 4, questo è in congiunzione con il premio e non con la condanna. Ascoltate, versetto 8, ormai mi è riservata la corona della giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, non solo a me ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Vedete, l'apparizione è collegata con la corona della vita, e allo stesso modo al versetto 18, il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. Qui si parla del regno e dell'apparizione di Dio e di Cristo, e quindi si parla della ricompensa. Quindi perché dobbiamo annunciare il Vangelo? Per due ragioni: perché Cristo tornerà per giudicare e Cristo tornerà per ricompensare. E chi saranno quelli che saranno ricompensati? Daniele ce lo dice nella sua profezia: quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. Le tue opere, le tue azioni, i tuoi atti di generosità, la tua testimonianza, il tuo impegno, il tuo interesse perché altri possano essere edificati, non sono vani. Le lacrime che versi per l'opera del Signore non sono vane. Il sudore che versi nel servizio del Signore, sia esso di pulire la chiesa o di fare qualunque cosa per amore del Signore, per il bene e il progresso dell'opera del Signore, non sono vane. Nei Salmi è scritto che il Signore raccoglie nei suoi odri le nostre lacrime. Se le nostre lacrime sono raccolte, figuratevi le nostre preghiere, le nostre opere, le nostre azioni di generosità, di abnegazione, di servizio. Dobbiamo credere con tutto il cuore che Cristo ritornerà, e ritornerà per premiarci. Io vi auguro che siate ricchi, fratelli e sorelle. Io voglio essere ricco. Ma che cos'è la vera ricchezza? Quali sono le vere ricchezze? Le vere ricchezze sono quelle che possono essere godute per sempre, non quelle che possiamo godere per un tempo. Avere una bella casa è una ricchezza. Avere una macchina comoda è una ricchezza. Avere un bel conto in banca è una ricchezza. Ma le case, le macchine, i conti in banca, avere un bel corpo, essere giovani è una ricchezza, ma anche la gioventù e la bellezza se ne vanno via, non li possiamo godere per sempre. Mi ricordo di voi, 25 anni fa, eravate tutti più belli, voi ed io pure. Stiamo diventando vecchi, fratelli e sorelle. Ed è vero, 25 anni fa magari eravamo meno prosperi, avevamo altri problemi. Oggi siamo stati benedetti da Dio, nelle nostre famiglie, nelle nostre case. Ma queste cose, fratelli, se ne andranno via. Le vere ricchezze sono quelle che godremo per sempre. Le vere ricchezze sono quelle che rimarranno per sempre. Perciò, se le ricchezze abbondano, dice la parola del Signore, non ci mettete il vostro cuore, La lasceremo tutte queste cose. Queste non sono le vere ricchezze. Le cose che rimangono, che sono eterne, sono i tesori che ci stiamo facendo in cielo. E io mi auguro che ciascuno di noi stia vivendo così, per farsi un tesoro nel cielo. Continuo. Cosa dobbiamo fare? Perché dobbiamo farlo? Quando dobbiamo farlo? Paolo dice con chiarezza che dobbiamo farlo sempre. Lo dobbiamo fare a tempo e a fuor di tempo. Letteralmente significa nei tempi buoni e quando non c'è tempo, cioè sempre, quando l'occasione è propizia e quando non lo è. Cioè dobbiamo porre il servizio al Signore, la testimonianza, la condivisione della parola come la priorità assoluta della nostra vita. Questo è un consiglio assolutamente controculturale. Perché sapete quali erano le leggi della retorica di coloro che dovevano parlare in pubblico? Erano queste: dovete parlare quando è il momento giusto e quando potete conquistare la benevolenza delle persone. Ma non è assolutamente questo, anzi completamente il contrario. Qui Paolo dice: non dovete dire alle persone le cose che vogliono sentirsi dire, dovete dire alle persone le cose che devono sentire dire. Perché queste persone, versetti 3 e 4, arriverà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, che avranno un prurito di udire e si accumuleranno tanti maestri, ma secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e volgeranno le loro orecchie alle favole. Gli dovete raccontare le favole? Gli dovete cantare delle belle canzoni? Ezechiele ha avuto questo problema. Evidentemente la gente andava ad ascoltare Ezechiele che predicava, ed Ezechiele doveva essere un gran predicatore, un bravo predicatore. Era un vero predicatore e la gente andava ad ascoltarlo con piacere, ma un giorno Dio fece venir meno tutta la sua vanità, probabilmente. O comunque gli fece appoggiare i piedi per terra. Ezechiele, sai che cosa succede? Che la gente viene da te, che la folla viene da te, ma lo sai come ci viene? Come vanno a sentire il Festival di Sanremo, come si va a sentire uno che abbia una bella voce e che sappia cantare bene? Ti ascoltano, ma non mettono in pratica la tua parola, non mettono in pratica la mia parola. Leggetelo alla fine del capitolo 33. Tu sei per loro come una canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene, e si ascoltano le tue parole ma non le mettono in pratica. È così che venite qui questa mattina, fratelli? È così che ascoltate la parola di Dio? E lo so che apprezzate la mia predicazione, e io mi sforzo di trovare non solo delle parole di verità, ma anche di porgervela in modo che possa essere gradevole alle vostre orecchie e che possa rimanere nella vostra mente e nel vostro cuore. Ma non è che io sono contento se voi, uscendo di qua, mi diciate: grazie pastore della bella predica. Anzi, in realtà non serve a niente la mia bella predica, seppure dovesse essere bella, se il vostro cuore rimane freddo, insensibile, e le vostre teste si abbassano dicendo di sì, ma praticamente continuate ad essere quello che siete sempre stati. Il mio scopo non è quello di avere un uditorio. Lo scopo di ogni vero servo di Dio è quello di avere delle persone che cambiano la loro vita e la loro esistenza in seguito a quello che ascoltano. Questo è lo scopo per cui venite qua. Questa è la ragione per cui la parola di Dio viene predicata e deve essere predicata. Non per intrattenere delle persone, neanche per riempire le loro teste con delle nozioni, ma affinché ciascuno di noi si possa esaminare e trasformare, essere trasformato. Quando c'è stato il fratello Paul Washer, il sabato mattina abbiamo avuto un incontro con pastori e persone che hanno ascoltato. Ha detto delle cose bellissime e tremende allo stesso tempo. E la gente era, non c'è stata nessuna opposizione. Il problema è che, dopo aver ascoltato, tutti quelli che hanno ascoltato, la gran parte di quelli che hanno ascoltato, hanno continuato a fare a modo proprio. Temo che sia così. Confesso che molte volte è successo anche con me. Ho ascoltato delle cose che hanno penetrato il mio cuore, mi hanno convinto di peccato, ma la mia vita non è stata trasformata. Fratelli, se la parola di Dio vi convince, lasciate che penetri nel vostro cuore e prendete delle risoluzioni. Sì, prendete una decisione di cambiare. E che questa decisione sia sostenuta dalla potenza di Dio, dallo Spirito Santo. Ma chiedete al Signore la forza di non cadere sempre negli stessi errori. E se cadete, risollevatevi e chiedete a Dio ancora di farvi fare della strada. La predicazione cristiana non è un intrattenimento per le capre, è cibo per le pecore. Questo lo diceva Spurgeon. Verrà il tempo in cui i pastori, piuttosto che dare cibo alle pecore, daranno intrattenimento alle capre. Quindi il cristiano pensa primariamente al vero bene delle persone, non al proprio, non a ciò che potrebbe tornare per il proprio tornaconto. Ma se predichi così, la tua chiesa non sarà mai numerosa. Non ha importanza, fratelli. La verità deve essere annunciata. La verità. A chi? Questa è una cosa importante, sto per concludere, non voglio trattenermi, avrei molte cose da dire, ma chiuderò. A chi dobbiamo annunciare questa parola? È molto facile. Dobbiamo parlare agli uomini degli ultimi giorni. Perché è molto facile parlare alle persone che apprezzano le nostre parole. Si dice predicare al coro, no? Dove tutti dicono alleluia, amen. Noi invece dobbiamo evitare la tentazione di parlarci tra di noi e di annunciare il Vangelo solo a persone che sono più o meno moderatamente compiacenti, magari evitando le questioni controverse, potenzialmente pericolose. Dobbiamo smetterla di pensare che il nostro messaggio o le persone che dobbiamo cercare di portare in chiesa qui da noi siano dei peccatori normali. Non esistono peccatori normali. Qualche tempo fa un pastore disse che si trovava in una riunione con gli altri anziani della sua chiesa. E uno degli anziani, siccome dovevano affrontare un sacco di problemi pastorali, alla fine ha detto: Signore, ti prego, mandaci peccatori normali. E in qualche modo pensava che i peccatori che erano lì in quella chiesa erano di una categoria particolare. Ma che cosa vuol dire peccatori normali? Poco peccato, gente che pecca poco? Gente che fa normali peccati? E quali sono i peccati normali? No, fratelli, tutti i peccatori, tutti gli uomini che sono peccatori sono anormali. Siamo anormali. E se noi siamo capaci di dire una piccola menzogna, siamo capaci di dirne anche una grande. E se siamo capaci di guardare col nostro occhio una donna per concupirla nel cuore, siamo capaci anche di commettere adulterio con quella donna. E questo vale anche per le donne. E se siamo capaci di rubare o di mentire su una piccola questione di denaro, siamo capaci di mentire, se ne avessimo la possibilità, anche grandi somme di denaro. Gli uomini degli ultimi tempi saranno egoisti, saranno orgogliosi, saranno amanti del denaro, saranno vanagloriosi, saranno superbi, saranno bestemmiatori, saranno ingrati, saranno insensibili, saranno sleali, saranno calunniatori, saranno intemperanti, saranno spietati, saranno senza amore per il bene, saranno traditori, saranno sconsiderati, saranno orgogliosi, saranno amanti del piacere anziché di Dio. E queste persone devono essere quelle alle quali parliamo del Signore. Oh, ma quello è proprio impossibile, eh? Quella persona deve essere raggiunta col Vangelo. Ma è un orgoglioso, quella persona deve essere raggiunta dal Vangelo. Ma è un ladro, quella persona ha bisogno del Vangelo. Ma è un calunniatore, ha detto un sacco di menzogne su di me, quella persona deve essere raggiunta col Vangelo. E a queste persone noi dobbiamo fare attenzione. Se le abbiamo in chiesa, dobbiamo evangelizzarle, dobbiamo curarle. Ma è impossibile. Questo è il materiale. Così siamo noi. Quando l'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, parlava del carattere delle persone, diceva che sono odiosi, odiantisi gli uni gli altri, e poi dice: così eravamo anche noi. Signore, ma ci sono persone che sono sessualmente corrotte intorno a noi. E Paolo dice la stessa cosa ai Corinzi. Quando dice loro: sì, questo è il punto, i fornicatori, gli idolatri, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, i ladri, gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori, i rapinatori, non erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi. Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, mediante lo Spirito del nostro Dio. Queste persone possono essere raggiunte dalla grazia di Dio, come lo siamo stati raggiunti noi. È per questo che noi dobbiamo annunciare loro il Vangelo. Il Vangelo degli ultimi giorni deve essere annunciato alle persone degli ultimi giorni, con perseveranza. Questa è una predicazione che non è semplicemente argomentativa, ma è calda, insisti, convinci, rimprovera, esorta, applica, fai pressione, parla a queste persone. Che cosa ha fatto Giovanni Battista quando ha visto Erode che si teneva la moglie di suo fratello? Ha iniziato una serie sulla famiglia e ha fatto uno studio biblico sul matrimonio? No. È andato da Erode, ha puntato il dito e gli ha detto: non ti è lecito. Giovanni Battista al re. Ma è da perdere la testa, e infatti l'ha persa. È stato fedele, però. Ha detto le cose come dovevano essere dette. A tutti, grandi e piccoli, bambini, adolescenti, uomini, donne, anziani, potenti, umili, tutti. Come? Dobbiamo farlo con fedeltà. Grande passione, con grande autocontrollo. Questa è l'ultima cosa che dirò questa mattina, ho finito. Nella seconda Timoteo c'è un passo che in questi giorni mi è risuonato molte volte nella mente, ma è uno di quei passi che il pastore Randy Pizzino, all'inizio della nostra amicizia, mi ha ripetuto decine di volte. Sapete qual è? Seconda Timoteo 2, versetti 24, 25 e 26. Lo leggete insieme a me e abbiamo concluso? Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Paolo sta dicendo: guarda, qui ci sono persone che sono schiave del diavolo, prigioniere del diavolo. Qua ci sono persone che si oppongono alla verità. Persone che sono oppositori, che non riconoscono la verità, che hanno gli occhi chiusi per vedere la verità, e che non ti stanno a sentire. Come ti devi comportare, Timoteo? Come vi dovete comportare voi con questa gente qui che vi fa saltare i nervi, che si, con pazienza, con mansuetudine, con mitezza, con capacità di insegnare, con preghiera, con speranza. Così dovete parlare. E l'Apostolo Pietro dice la stessa cosa, potremmo intrattenerci ancora sul modo in cui dobbiamo rispondere con rispetto a quelli che ci chiedono conto della speranza che è in noi. Fratelli, la vita del cristiano è martiria. Martius e martiria sono importanti parole nel Nuovo Testamento, significa testimone e testimonianza, e martius e martiria significa, vengono traslitterati in italiano martire e martirio. Che cosa significa essere martiri? Significa essere testimoni, testimoni di Cristo. La vita del cristiano è una vita di testimonianza, di martirio. Noi oggi viviamo in tempi difficili ma anche facili, perché possiamo permetterci di essere, di dire che siamo cristiani, però senza avere delle conseguenze tutto sommato gravi. Al tempo dell'Apostolo Paolo non era così, si rischiava la vita. Al tempo della Riforma protestante non era così, si rischiava la vita. Si veniva bruciati, si veniva sgozzati per affermare la verità della giustificazione per grazia soltanto, mediante la fede soltanto. E noi cosa siamo pronti a pagare per testimoniare la nostra fede? Con quale occhi guardiamo le persone che ci stanno accanto? Le consideriamo antipatiche? Sì. Sono persone che, secondo come le ha descritte l'Apostolo Paolo, sono persone odiose, sporche, cattive, malate, lebbrose. Persone che si rivolteranno contro di noi, persone che diranno male di noi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo correggerle, dobbiamo riprenderle, dobbiamo istruirle, dobbiamo esortarle, dobbiamo sgridarle. Ma non dobbiamo abbandonarle. Dobbiamo esporci. L'amore si espone alla sofferenza. La severità non soffre, ma la persona severa rimane sola. Io voglio dire solo l'ultima cosa. Forse continuerò ad esporre questo testo, perché ho tralasciato molte delle cose che volevo dire, ma devo finire. Siamo negli ultimi giorni. Ci sono due modi di vivere negli ultimi giorni, sapete? Dipende da che cosa ci aspettiamo dopo questi ultimi giorni. Per esempio, noi potremmo pensare che siamo negli ultimi giorni di vacanza. Come si vivono quando siete in vacanza, no? Siete stati in un posto, avete visto delle belle cose, poi a un certo punto sta finendo la vacanza, gli ultimi giorni della vacanza, che fate? Cercate di fare tutte le cose che non siete riusciti a fare, perché poi si torna a casa, no? Qualche tempo fa c'era una pubblicità di una che era stata in crociera, che era depressa perché si ricordava le lavacanze della crociera. Oppure ci sono gli ultimi giorni prima della vacanza, quando uno sta lavorando ma aspetta il giorno del riposo, aspetta il giorno che andrà in vacanza, perché sono gli ultimi giorni di lavoro prima di andare in vacanza. Qual è la vostra attitudine? La vita non è una vacanza. La nostra vita è una sofferenza. Sì, è una sofferenza. E se qualcuno pensa che di essere in vacanza, probabilmente ancora non ha capito che cos'è la vita cristiana. Il riposo verrà, il sabato è davanti a noi. E il sabato, il giorno del riposo, è quello che dobbiamo aspettare mentre con fedeltà lavoriamo e affrettiamo il giorno del ritorno di Cristo. Fratelli, per amore di Dio, siate testimoni di Cristo. Questo è, in realtà, è proprio questo il centro del mio messaggio di oggi. Siate testimoni di Cristo. Amen. Chiniamo il capo. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni. Così ha detto il Signore Gesù e così noi vogliamo pregare. Signore, donaci quello Spirito che ci permette di essere dei Tuoi testimoni. E ti preghiamo che ancora in questo giorno la parola ascoltata possa penetrare profondamente nei cuori e possa produrre delle trasformazioni anche nel modo in cui noi guardiamo a noi stessi, ci consideriamo e consideriamo il nostro prossimo, gli uomini e le donne che vivono negli ultimi giorni. Te lo chiediamo, Padre, nel nome di Gesù.